Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
Numero 18 degli irradiati. Stavamo chiacchierando qui nel fuori onda con Vittorio e dicevamo che qui ci sono intenditori di musica di un certo livello, no?
Sì, effettivamente, però sembriamo quasi, diciamo, dei musicisti veri e propri, più che dei giornalisti di radio.
Degli ascoltatori, diciamo, degli ascoltatori molto...
Vanno a ricercare...
Esatto, degli ascoltatori molto molto attenti, molto posso attenti. Dire, no? Perché gli irradiati si sono scoperti negli anni degli ascoltatori di musica assolutamente di qualità. Anche oggi sentirete una playlist clamorosa. Insieme a me ci sono
Mr. Sloopy,
Matthew
Morris, e di qua c'è Frank alla regia, e la baronessa Paolo, Luca, Enrico e Marco ci raggiungono, insomma, di solito il giovedì, insomma, ci alterniamo un po'. Che dire, come andate ragazzi? Avete avuto paura della neve? Ci abbiamo un sacco di notizie sulla neve,
no.
Anche Perugina.
Ho scoperto che significa quando le persone vanno a finire nelle gallerie e poi non escono più. E l'altro dice: chi sono quelli che vanno a finire nelle gallerie?
Chi sono quelli che vanno a finire nelle gallerie?
Degli automobilisti. Se non si chiama galleria.
Ah, ok. Ma bene, queste sono le famose freddure di Mr. Sloopy.
Che sono dette al momento giusto, visto che adesso c'è la neve, c'è bisogno di dire le freddure.
Mr. Sloopy non trova modo migliore che non mettere la freddura. Sempre
in un periodo
al posto giusto. No, abbiamo preso un sacco di notizie oggi dal Corriere dell'Umbria, Corriere della Sera, Repubblica, insomma, ci abbiamo un sacco di notizie. Matteo non ha trovato niente sul web, ma adesso se magari si illumina qualcosa.
Sul web cerca
qualcosa, se scappa fuori una notizia strana sul web noi siamo subito pronti a metterla dentro.
Lo sa perché da molto tempo le persone non usano più il computer? Sono scoperti da quando hanno visto scritto internet, e quelli che dall'altra parte erano tutti tifosi del Milan hanno tutti disertato e non hanno più utilizzato il computer.
Va bene. Che musica ci siamo sentiti prima?
Dei Chromatics, una musica melodica, vocale di un gruppo americano.
Ok, che canzone era però?
La canzone era Teacher.
Era Teacher. Adesso però ci sentiamo un'altra canzoncina italiana. Maurice, che canzone ci ascoltiamo?
Non ti dico no, di Loredana Bertè.
Di Loredana Bertè, è vero. C'è qualcuno ha sbagliato in redazione, ha scritto della rettore, invece no, è di Loredana Bertè. E subito dopo a seguire che ci ascoltiamo?
Abbiamo di Pollard Assol Rainforest.
Una coppia subito forte. A dopo.
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. Metà sciamune ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello che non va, ti prometto che sta.
agosto. E questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no.
I never felt this way before you get into my life. Remember the first time that I saw you, we'll be going so I. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel and sad. It's like a journey to nowhere, fly to the moon and back. Together we can set the world on fire. But you don't realize, girl, love is a liar.
Parliamo di Umbria, ragazzi. Allora, che dire, c'è stata una nevicata nei giorni scorsi, i meteorologi dicono che la farà di nuovo, quindi un paio di giorni di tregua e poi si riparte con le nevicate, ma d'altra parte siamo fine gennaio, inizio febbraio, mi sembra anche giusto, insomma, non mi sembra nulla di strano, no?
È il tempo suo,
strade bloccate per ore, ieri mattina un po' di panico, tutti in tilt, sembrava che fosse la fine del mondo e poi nel giro, come sempre, di una mezz'oretta, un'oretta, la pioggia è diventata acqua e si è un po' sciolta tutto.
Si è messa a piovere e la neve si è sciolta.
Ecco, che impressione avete avuto ieri, Maurice, Vittorio, Mr. Luke?
Bella esteticamente, però crea problemi nell'atto pratico, non solo a chi non ha, però solo a chi non ha le catene sulle ruote. Ma
certo.
Voi ce l'avete, voi
catene, ma anche per i frati, se nevica da sì, si fanno il pupazzo, si divertono. Per i camionisti, per i rappresentanti, per chi viaggia, è un po' un problema.
Esatto, perché noi qui abbiamo una bella notizia: un Corriere dell'Umbria pieno di fotografie della nostra regione imbiancata di neve. E tra le tante cose belle, sì, ha ragione Maurizio: le strade dell'Alto Tevere, Bocca Seriola, Bocca Trabaria, tutta la fascia nord appenninica era bloccata, sacco di problemi, però i frati ad Assisi davanti alla basilica si sono messi a fare a pallate di neve, no? Che sì. Come vogliamo commentare questa bella notizia, questa
i frati
cosa simpatica e carina
ci hanno ricordato che la vita è una cosa semplice.
Esatto.
Perché
esatto,
buttare esatto. Le palle di neve lo potrebbe fare chiunque, dai bambini agli anziani, alle persone con cultura e a quelle meno cultura, che hanno meno cultura, le fanno tutti.
Esatto.
Quindi ci ricorda che la vita deve essere vissuta in modo semplice.
Tra l'altro ieri anche ho visto molti video, anche gli studenti delle scuole superiori erano in giro a fare a pallate, insomma, fuori dal Galilei, fuori dalle loro scuole.
Quindi bisogna anche considerarla semplice anche quando non lo è.
Esatto. Invece io vi chiedo una cosa: nel giorno di oggi era possibile invece oggi tutte le scuole chiuse, tutto bloccato per via della nevicata di ieri, o hanno esagerato un pochino?
Non dipende dal fatto che hanno, è una scusa, perché gli italiani spesso vengono considerati un po' sbogliati, che non hanno tanta voglia di lavorare, quindi mi sembra che sia più vicina a questa la soluzione piuttosto.
Maurizio, tu che ne pensi? Tutte le scuole chiuse perché sembrava chissà che, invece la neve in realtà non c'è stata. Eccesso di zelo?
Hanno chiuso tutte, ma anche le scuole, però alcune le vogliono fare in alcuni ambienti, alcune magari che sono anni
che non gli hanno ridato una mano, devono essere ristrutturate, rimesse a norma.
Eccesso di zelo, aver chiuso le scuole.
Non erano a norma e non erano a norma, hanno fatto bene a chiuderle.
Esatto, qui abbiamo delle foto di Perugia, ecco per esempio una bellissima piazza 4 novembre completamente imbiancata. Abbiamo una via, la strada non mi ricordo come si chiama, che sale dall'Arco Etrusco fino a Piazza Matteotti.
O anche a Piazza Morlacchi.
Esatto, che sale in Piazza Morlacchi, invece un po' compromessa, una bella salita in quel modo, se c'è una macchina in panne che ha messo in crisi la viabilità e a mettere le catene, insomma, diciamo che la città ha fatto bene, ma ha fatto anche un po' fatica. Ecco, qui uguale, Piazza Grimana c'è un pullman di traverso e non è una situazione semplice spostare un pullman a Piazza Grimana, quindi un po' di disagio.
Io speravo che dicevano un panettone di traverso, ma invece c'è qualcosa di più grave.
Noi diciamo che il traffico è andato in tilt, però se un paio di giorni all'anno fa la neve siamo anche contenti.
Sì. E allora? Piuttosto speriamo che la facesse. Che la neve la facesse di più, voglio dire.
Adesso ci
torno. Io mi ero trovato degli anni in cui un solo giorno ha fatto una neve.
Ma infatti erano l'anno scorso, non me la ricordo, non lo so se forse.
Erano fatta d'inverno, erano dal 2012 che non nevicava d'inverno.
Ok.
Sono oltre 10 anni che non nevicava.
Erano parecchi anni infatti erano
oltre 10 anni.
Non me la ricordo.
Del 2012.
Prego Matthew, che ci ascoltiamo adesso?
DNA di Bob Sinclair, ovviamente.
A dopo. Matteo è sul pezzo, sul web, e gli irradiati subito riportano una notizia interessante. Per esempio, il ritirarsi del lago Trasimeno ha fatto emergere quella che potrebbe essere una strada, un'antica strada etrusco-romana che costeggia il lato sud del Trasimeno e che potrebbe essere strada che collega Chiusi a Perugia. Lo storico professor Gianfranco Cialini dice che questa è una scoperta molto importante, perché si sapeva che esisteva una strada ma non si sapeva bene dove. Ecco, questa potrebbe essere una cosa molto importante.
Ma
che ne pensano gli irradiati? Matteo, tu che hai trovato questa notizia, che idea ti sei fatto? La faresti tu questa strada? Ci andresti a ripercorrere questa strada etrusca da Chiusi a Perugia su questa via romana?
Ma è una scoperta. È una bella scoperta. Poi ripeto,
Legna di nota
dalle parti di Sant'Arcangelo di Maggiore.
Arcangelo, sì.
Sì, va bene, noi siamo contenti.
Ma ripeto, non so se corrispondere alla verità, ma...
Beh sì, allora, perché... la strada l'hanno trovata, il selciato sì. L'hanno trovata, hanno trovato anche dei cocci romani, molte pietre, sì. molte cose.
Perché queste notizie sono...
No, fasulle, ma, diciamo. No, questa è una notizia vera, però ecco, noi siamo contenti che questa
può
cosa
portare
sia...
turismo.
Che questo volevo dire. Che cosa ne pensi?
E anche, dicevo, anche cose economiche, insomma, introiti economici, anche nuova gente, tante cose. Nuova popolarità.
È una nuova popolarità, è una cosa importante per la nostra regione.
Hai detto una battuta, come mai il lago Trasimeno si è ritirato? Erano gli effetti dei problemi economici dell'Italia, no?
A parte sì, è ristretto. Maurice, ti piace il lago Trasimeno? È sempre bello.
Sì,
eh?
Però questi ultimi anni si era ritirato a causa della siccità, che in 2 anni aveva piovuto poco. Erano stati 2 anni poco piovosi. Gli anni piovosi erano stati dal 90 al 93, ma ha piovuto tanto. E 20 anni dopo, dal 2012, dopo oltre 20 anni, al 2015, ha piovuto quasi spesso, dopo la nevicata del 2012.
Sì, sì, è vero.
Comunque, meglio un inverno dove c'è neve, pioggia, e vabbè, nebbia, vabbè, anche la nebbia, un po' di tutto ci deve essere. Le cose variano, che se uno trova un'estate calda e dopo un inverno dove ha piovuto, ha nevicato, c'è stata umidità, uno non soffre la siccità e nemmeno i pozzi che innaffia, che servono per l'irrigazione, se durante l'inverno piove o nevica o è umido, d'estate non soffrono la siccità, anche esatto. Nemmeno loro.
E siamo contenti anche di questo. Adesso ci fermiamo, ascoltiamo ancora una canzone, poi dobbiamo tornare che c'è una cosa, una notizia di sport molto interessante, prego.
Sentiamo una canzone dall'ex leader degli Smiths, Patrick Morrissey, che era molto in voga in passato e rappresenta proprio l'inglese vero e proprio. La canzone è tratta dal suo album d'esordio, che ha avuto molto successo, che si chiama Swaded di Patrick Morrissey.
A voi.
And why?
ancora gli irradiati per parlare di sport. Parliamo di sport. La Juventus ci ha avuto questa sentenza da meno 15 punti di penalizzazione per via delle plusvalenze, queste cose qua. Ecco.
Il 3-3 contro l'Atalanta.
Il 3-3 contro l'Atalanta, l'Inter ha perso contro l'Empoli, però aveva vinto la Coppa Supercoppa italiana.
Contro il Milan, nell'Arabia Saudita.
C'è stato Inter-Milan e la Supercoppa italiana. La finale ha vinto l'Inter giocando molto bene, bellissima partita.
Molto bene.
Cioè, l'Inter giocando da Milan e il Milan giocando da Inter.
Esatto. Ma poi dopo l'Inter ha giocato contro... L'Inter ha giocato contro l'Empoli e ha perso 1-0 senza giocando molto male. È stato molto discusso Inzaghi per le scelte che ha fatto, insomma, un po'.
È strano, ma è stato preso Inzaghi dall'Inter per una ragione, perché Inzaghi era un esperto di Supercoppa, avendo fatto vincere con la Lazio, quando allenava la Lazio, sia una Supercoppa contro l'Inter sia un'altra Supercoppa contro la Juventus, e quindi l'allenatore giusto per traghettare la stessa Inter.
Diciamo che Inzaghi sta diventando un allenatore che sembra un allenatore bravo a vincere le partite secche, no? La partita di Supercoppa, le finali, così. Meno bravo invece in un campionato. Dove si è di fronte ad una maratona.
Ma d'altronde c'è anche l'avversario, se non lo consideri.
I giocatori come Skriniar è stato espulso, poi non ha una rosa ampia nemmeno. Secondo me quest'anno lo scudetto lo vince il Napoli.
Ah beh, direi di sì.
C'ha una rosa ampia, c'ha giocatori di qualità superiore.
C'ha un enorme vantaggio, insomma, in questo momento.
E poi c'ha un enorme vantaggio sulle seconde.
Se la Lazio batte il Milan, penso che lo scudetto, insomma, sì, il Napoli si trova a 12 punti di vantaggio sul Milan, insomma, 13 sull'Inter, quanti ce n'ha? 11. Situazione, insomma, è un pochino compromessa. Va bene. Il Perugia anche aveva rivinto un paio di partite e poi si è incartato.
Allora, 3-3 contro il Palermo,
la Ternana stava andando bene, ha vinto l'ultima partita, sì, ha fatto un po' di altri
ha perso contro la Regina.
Ha perso contro la Regina. Aveva vinto la partita precedente, ha perso con la Regina, e anche qui la Ternana un po' di alti e bassi, dopo l'esonero di Lucarelli, insomma. Prego, mister Zuppi. Stavi dicendo qualcosa di
Sono alti e bassi. Sì, ecco, lo sa come farei una squadra? Allora, con dei giocatori sconosciuti, però bravi, messi tutti insieme, si crea una squadra buona, se non ottima. A centrocampo metterei dei giocatori tra l'argentino e l'olandese, e in avanti metterei, per esempio, metterei Salah. L'egiziano, ci metterei per esempio un giocatore, un attaccante dell'Ajax Amsterdam,
certo,
e metterei come giocatori come riserve degli attaccanti, udite, che nessuno comprerebbe mai, dell'isola di Malta, come attaccanti, perché gli attaccanti anche nelle partite in cui giocavano le partite delle nazionali dell'isola di Malta contro l'Italia, che l'Italia
se la cavavano sempre, gli attaccanti
erano gli unici che facevano bene.
Quindi Matteo,
l'Italia,
la ricetta per una squadra perfetta è avere centrocampisti fra argentini e olandesi e attaccanti maltesi,
qualcosa maltese, un misto, e qualche attaccante del Partizan Belgrado o della Stella Rossa o di qualche squadra sempre di Belgrado,
croati o serbi,
mi piace questa geografia calcistica, mi piace molto.
Però nessuno penserebbe mai a fare una cosa di questo genere, perché c'è sempre la questione del denaro, che se comprano solo se c'hai i miliardi per comprarli, però
ci piace,
se
come
uno
idea.
Conosce un,
cercate attaccanti,
gli piace il gioco del calcio,
cerchiamo attaccanti che siano maltesi o slavi, cerchiamo di centrocampisti che siano argentini, olandesi,
e vediamo di fare un Purazzi, che viene fuori una bellissima sorpresa. Ma quando uno parla di sorprese si pensa sempre al negativo, ma
no,
potrebbe venire anche al positivo.
Noi ci fermiamo, adesso ci ascoltiamo Sophie and the Giant con We Own the Night, giusto Matthew? Questa l'avevi scelta tu, allora prego, fallo tu questo lancio.
No, ormai è fatta a te.
Vai Matteo.
Sophie and the Giants, We Own the Night.
A dopo.
Feel the tension between you and me. It's like a cosmic reaction that we won't fight. Losing inhibitions, come closer to me. Drunk on
nei fuori onda degli irradiati ci sono battutone, battutone tipo
speriamo di poterle inserire anche nella trasmissione, sì, però non so in che punto
quando vuoi, quando vuoi, quando c'è l'ispirazione siamo liberi. Si parlava di dance party, dance arrivi, insomma, quindi attenzione,
esatto,
arrivi e partenze. Una notizia molto interessante che ci ha incuriosito molto è quella di che abbiamo trovato sul Corriere della Sera, all'articolo di Claudio Arrigoni. Il protagonista è Nicolò Campriani, dice la mia Olimpiade con Madi e Luna. Attenzione, allora lui è un campione di tiro a segno che ha vinto 2 medaglie d'oro a Rio nel 2016, infatti mi sembrava una faccia conosciuta. Poi sceglie di allenare i rifugiati politici. Dopo l'addio all'attività a 28 anni, la donazione all'UNHCR, cioè all'UNICEF, e il primo passo verso il sociale, dopo Tokyo diventano i suoi obiettivi Parigi 2024, sempre con i rifugiati. A Los Angeles sarà il direttore dei giochi inclusivi. Ecco, questo ragazzo ha rinunciato, ha smesso, diciamo, la sua carriera da atleta, da un tiratore, sparava con la carabina, per diventare un allenatore, però ecco, è andato ad allenare la squadra dei rifugiati politici. Ah,
non sapevo che oltre negli inclusi si potevano far gareggiare anche gli animali oltre che le persone.
No
parlava di inclusi, inclusivi, allora facciamo oltre l'uomo anche
no, invece è una notizia molto interessante, insomma molto bella, ecco, rispetto a questa la scelta di questo giovane atleta tecnico. Ecco, che ne pensi Mr. Sluk, Matteo?
Penso che è una scelta bella, perché
lui dice bella e coraggioso soprattutto,
perché allenare chi non
è capace oppure c'ha problemi di stabilità,
esatto,
però
sì, cioè, chi
è coraggioso prima di tutto,
lui dice la possibilità, diciamo, di farla, insomma.
Esatto. Lui dice: allenarli e portarli ai giochi è stata un'esperienza della vita, uno dei momenti più belli vissuti dopo il mio ritiro. E invito tutti gli atleti di alto livello a fare esperienze simili di questo tipo, impegnandosi nel volontariato. Ecco, lui ha allenato questi due ragazzi, come vedete qui, Luna Salamon e Madi Iovari. Due ragazzi che non avevano avuto modo, attraverso causa, diciamo, per ragioni politiche, i loro paesi sono in guerra, di partecipare alle Olimpiadi, quindi sono usciti come migranti e poi hanno avuto modo di partecipare
alle Olimpiadi. Bella.
Perché lo sport unisce tutti i popoli in questo caso.
Esatto, prego Maurizio.
Lo sport deve unire tutti i popoli, di qualsiasi razza, religione, etnia, di qualsiasi,
che è possibile quindi fare questa unione tra popoli, insomma, con questi
di razza, di opinioni politiche, di
sì
come recitare.
No, è un ragazzo giovane, ma ci piace molto questa iniziativa. Ecco, è finita la sua carriera da atleta, 28 anni, si è messo a fare l'allenatore, però diciamo su un livello più diverso, con l'UNICEF, sì, eccetera, quindi noi diciamo bene, bravo, ci piace molto. E adesso Maurice, ci fermiamo, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo per parlare.
Aspettiamo, dammi una lametta di Donatella Rettore.
Dammi una lametta che mi taglio le vene.
È proprio una canzoncina allegra, proprio che serve per quando uno si sente male e si mette questa, dice così si abbatte giù del tutto.
Si tira, è una canzone pop, quindi
si tira giù invece di tirarsi su.
Dammi una lametta. A dopo.
Mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene.
Ma
che me,
che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me. che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che godoria. Mi gioco tutto con candore e furia. E allora stop! Senti com'è fetta questa lametta, da destra verso il centro, zap, dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che innesto, che
altra notizia interessante che abbiamo trovato sempre su Sfogliando i Quotidiani, questa da Repubblica, mi sembra Matteo che ha trovato questa notizia interessantissima. Leonora rende più semplice la seconda vita del Tetra Pak. Attenzione, attenzione. Brevettata una tecnologia che consente di separare carta, polietilene e alluminio in meno di 30 minuti. La riduzione dei tempi offre vantaggi per l'incremento della produzione, garantendo risparmio di energia e acqua. Il capo del progetto di ricerca, il capo si chiama Alice Garau, che è la fondatrice della Coal Tree Green, premiata dalla regione toscana come appunto un'azienda verde che serve a che lavora nel verde, è molto molto importante nell'ambito della green economy. Ogni anno si producono 250 milioni di confezioni in poliaccoppiati, cioè il Tetra Pak praticamente, ma solo una piccola parte della materia viene riciclata. Grazie all'invenzione di questa giovane ricercatrice, ecco, c'è una importante novità. Prego ragazzi, che ne pensate? Maurice, Matthew, Mr. Duke, prego Maurice.
Separando tutto il Tetra Pak è una novità che deve essere presa in considerazione.
Sì.
Deve essere, come si dice, considerata come qualcosa di valido per separare carta, plastica, tutto quanto. Il Tetra Pak nella raccolta differenziata è fondamentale.
Esatto.
Però era molto inquinante, appunto, in passato. Detto già.
Non è inquinante.
Prego Matteo.
Facciamo complimenti a questa ricercatrice.
Sì. E ad Alice Garau, che è la responsabile di tutto questo bellissimo progetto. Insomma, quindi sì, Leonora non è il nome di una persona, è chiaramente il nome del progetto, il nome dell'invenzione. Non è una. È una tecnologia, Leonora, tecnologia. Bene, ci piace molto, quindi molto bene. Buttiamo la carta con questa bellissima notizia. Altra cosa interessante, allora, gli italiani e la pratica sportiva. Noi siamo un popolo un po'
sedentario a causa delle abitudini alimentari.
Pur avendo a disposizione un paese meraviglioso, un clima tutto sommato buono, confortevole per buona parte dell'anno, e dei territori, delle zone bellissime dove fare attività sportiva, correre, andare in bicicletta, nuotare, fare passeggiate, insomma, eravamo un po' pigri. Allora, leggiamo alcuni dati. I sedentari in Italia, il 35% sono tra i 50 e i 69 anni. Che ne pensate? Fra i 50 e i 69 anni ci sono 35% di sedentari. Il 35% delle persone tra i 50 e i 69 anni sono sedentari. Ti do altri numeri. Il 35% di questi sono donne.
E più che sedentari si potrebbe dire sono sedimentati.
Gli uomini sono un pochino più pigri, che dire?
Sì, sono un po' più pigri.
Di questo 35% che abbiamo detto prima, il 49%, quasi la metà, ha la licenza elementare o nessun titolo di studio. Il 43% è in difficoltà economica e il 43% vive nel sud o nelle isole. Ecco, più o meno abbiamo questo un po' l'identikit.
Quelli che non hanno titoli di studio?
Allora, di questo 35% di persone sedentarie, la metà, il 50%, ha solo la licenza elementare o nessuno titolo di studio.
È grave la cosa.
Che strana, non è una coincidenza, no? Magari persone che hanno studiato poco non pensano neanche che si possa fare sport, no?
Quando invece
Prego
quando invece dovrebbero fare, cioè cioè secondo, cioè, sempre secondo questi dati.
Sono molto importanti, sono importanti. Prego, Mr. Lupi, dicevi.
Ma no, adesso guarda, qualche volta mi capita che quando dico di non ricordarmi le cose, me le ricordo, e quando invece non ci penso.
Va bene.
Come idea c'era che io mi ricordo che quella notizia che era stata fatta in passato, per cui si diceva, parlando del lavoro, che in Giappone chi per esempio sbagliava nel proprio ambito lavorativo veniva messo a fare altre attività e poteva contribuire a migliorare l'economia. Certo. E questa cosa si può dire anche dello sport, si può fare un al posto dell'economia si inserisce lo sport, che se tu non sai fare un determinato sport però viene immesso a fare un altro sport, contribuisce a migliorare lo sport in generale.
Certo.
In Italia,
guarda, come tanto, ti vengo incontro, Maurice, anche tu eri su questo punto di vista. Le entrate nell'ambito del mondo dello sport sono di 97 milioni di euro, ok? Le uscite, insomma, sono di 98 milioni di euro, cioè comunque c'è un'economia dietro, c'è un'enorme economia che gira intorno alle attività sportive, dall'abbigliamento ai costi, insomma, per
quelli che sono falliti o si sentono falliti in determinate attività sportive, se li metti
a farne altre
possono migliorare tutto il comparto sportivo e dello stesso paese in cui noi viviamo.
Assolutamente sì, ricordiamoci quello che diceva Einstein, no? Se chiediamo ad un pesce di arrampicarsi su una pianta, si sentirà sempre inadeguato.
Certo, perché è impossibile.
Gli chiediamo una cosa.
Certo.
Che non può fare. Certo.
Maurice, che canzone ci ascoltiamo adesso?
Ascoltiamo L'alfabeto degli amanti di Michele Zarrillo.
A dopo!
L'alfabeto di tutti gli amanti comincia così, con parole che invano cercavi lontano da qui. E gli uccelli che scendono a bere dall'immensità hanno il volo fuggente e leggero della tua intimità. Questo è il tempo di vivere te fino all'ultima parte di me, e non chiedermi dove, perché devi solo fidarti di me. Oltre l'oro e la vena dei campi, il cielo su noi, l'assemblea delle stelle ci ascolta, toccarle vorrei. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui. Questo è il tempo di vivere te fino all'ultima parte.
Che canzone ci ascoltiamo, Mr. Lupi, per chiudere questo bellissimo
elettronico
programma
degli Eason, Red Shift.
A dopo.
Arrivederci, grazie.
Ciao, Mr. Lupi. È stato un piacere, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Allora, torniamo a parlare noi mentre Mr. Lupi ci saluta e esce di scena. Allora,
ciao.
Abbiamo una notizia interessante. Attenzione, a Perugia, in Umbria, a Spoleto, è stato arrestato un 60enne perché coinvolto in un giro di prostituzione minorile. Insomma, come la mettiamo questa storia?
Proprio
sessantenne con altre sette persone, ragazzine adescate con ricariche telefoniche, regali, insomma, notizia che non ci piace,
non ci
che
piace.
Non ci piace. Che ne pensate, Maurice, Matthew?
La polizia postale sta, guarda appunto i pedofili, queste cose qui.
Prego, prego.
La polizia postale
controllano che, controllano che
queste cose, che chi adesca ragazzini via online, su internet o con via web, li appunto arrestano questa gente.
Sì, li devono arrestare, devono, insomma, certo. Bisogna tutelare i più giovani, in questo mondo, in questo ambito.
Come sì, diciamo, tutelare i più giovani,
I bambini, i ragazzini. Come anche tutelare gli anziani. Per esempio, una bella notizia invece che è stata a Perugia, un signore, un ottantenne, era in giro per la strada in ciabatte e pigiama, evidentemente in uno stato confusionale. La polizia lo ha aiutato, lo ha soccorso, l'ha trovato alla fermata dell'autobus, lo ha aiutato, insomma, una passeggera che era su un autobus ha visto questa scena un po' particolare di questa persona che saliva sull'autobus.
Pigiama
e ciabatte. Andava in mezzo alla strada. Allora questa signora che era sull'autobus ha telefonato ai carabinieri e sono intervenuti, ovviamente l'hanno portato, insomma, all'ospedale, eccetera eccetera. La situazione si è poi avvertito i familiari, ecco, bella, no, questa notizia che la persona, la gente non è indifferente, no?
Certo,
sì, certamente, sì
questa signora era sul pullman, ha visto passando che c'era quest'uomo in difficoltà e ha chiamato i carabinieri, insomma, ha chiamato la polizia.
Ha fatto bene,
ci piace
perché chissà dove andava questa
persona,
questa anziana, dove andava,
era giù, e stanno fatto bene, sono stati molto molto bravi ad intervenire.
Saltiamo quella parte di polizia che lavora a favore del cittadino onesto,
esatto,
che lavora onestamente, correttamente.
Sì. No, ci piace, va bene. E invece c'è stato l'arresto del boss Matteo Messina Denaro,
che il 16 gennaio e 30 anni prima hanno arrestato Totorina.
Esatto, e poi subito dopo c'è stata, hanno scoperto 3-4 covi di Matteo Messina Denaro. E è stato arrestato anche Andrea Bonafede, quello che era il suo prestanome.
Si
stanno muovendo un sacco di cose.
Sì. Adesso scopriremo anche chi ha favorito la sua latitanza.
Certo, 30 anni.
Come nel caso di Rina, che scoprirono il caso Contrada, Renziste. Beh, ma quella gente dei 30 anni fa, i mafiosi dei 30 anni fa, o sono morti o sono vecchi e decrepiti,
sì. Quindi la situazione, insomma, si è ben attenuata. Sì, una notizia curiosa, interessante: Berlusconi ha collezionato 5 milioni di follower, di like su TikTok. TikTok, il sito del gioco dei ragazzini. 5 milioni di persone hanno detto mi piace questo arzillo nonnetto. Ecco, come la mettiamo? Come Matteo Moris, che gli hai?
Ma non sa come passare il tempo. Anche lui non sa togliersi dalla
ville,
dalla
robe varie, c'ha le ville, è una cosa terribile proprio, e proprio non sa come alza il tempo proprio.
C'ha le ville in Sardegna, ad Arcore, dopo tante ville, proprietario di Mediaset, ha ottenuto le concessioni televisive, ricordiamo, negli anni 80 quando c'era Craxi. Poi lui ha vissuto la vita, c'era il drive-in, ha vissuto con quelle cose, adesso si diverte su TikTok, non sa più come spendere il tempo. Oramai ha 86-87 anni,
ma
i politici nemmeno gli danno più considerazione, capito?
Esatto. Berlusconi,
ma non era anche l'allenatore di presidente
del Milan e presidente del Monza insieme a Galliani.
Sì. Berlusconi, sì. Vorrei chiudere con questa notizia, con questo commento da parte vostra. Allora, Berlusconi ha detto in un'intervista qualche tempo fa
un giornalista gli ha chiesto qual è stato il momento, diciamo, pubblico più intenso della sua vita, no? Il momento più bello della sua vita pubblica, e lui ha detto: quella volta che un tifoso del Milan, uscendo dallo stadio, mi ha detto: Silvio, sei una bella figa.
Ah.
Ecco, io vorrei con questa risata, diciamo, che gli irradiati con questa risatona gli irradiati vi salutano, ricordano che al cinema andate a vedere film. Il cinema è un classico delle storie d'amore, dei colpi di fulmine, sì. Sono tantissimi, c'è una statistica incredibile, tantissimi attori e attrici hanno avuto colpi di fulmine, sì. da Barbara Steinweck e Gary Cooper all'inizio della storia del cinema degli anni 40-50 fino a passando per Woody Allen e Mia Farrow. Ecco, qual è la vostra idea rispetto ai colpi di fulmine in generale e nel cinema in particolare? In silenzio.
Ma non saprei dire la differenza io.
Vabbè, gli irradiati dicono che...
Ma che incontri tra questi attori, sì.
Sono abbastanza normali.
Normali, certo.
Sono normali.
Fanno dei lavori talmente particolari che quindi è abbastanza... Fanno un lavoro così particolare che, diciamo, i colpi di fulmine sono... abbastanza nella norma,
certo, facendo questo lavoro, vedendosi
sono assolutamente nella norma. Ah, ecco qua, va bene, noi vi salutiamo, vi saluto Mr. Dubi che se n'è andato,
Foglia Francesco,
aspetta, vi saluta Morris, Matthew. Vi saluto io, i ragazzi che oggi non ci sono, la baronessa Paolo, Enrico e Marco. Salutiamo e ringraziamo Francesco, l'associazione Madre Coraggio, la cooperativa Nuova Dimensione. Ciao a tutti e ci ascoltiamo.
C'era una penna, Francesimo?
Ah, dopo adesso gliela ridiamo. C'era una volta una penna. No. Ciao a tutti.
Ciao. Thank you.
oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module.